Carissimi fratelli e sorelle, arrivato a questo punto dell'anno liturgico, cioè verso la sua conclusione, il sacerdote è un po' imbarazzato a fare le omelie perché le tematiche sono forti. Abbiamo ascoltato parole dure sulla fine, sul giudizio, sull'inferno, no? E questo può turbare un po'. Possiamo anche disturbare un po' il cuore, le orecchie dei fedeli, ma il Signore, se il Signore piace anche disturbare, provocare. La prima lettura e il Vangelo, avete ascoltato, ci parlano della fine. Il Vangelo con un po' di problematiche che cercherò di farvi comprendere. Daniele ci parla di un tempo di angoscia, riprendendo anche altri profeti. In modo particolare Malachia parla di un giorno terribile, di un giorno di profonda angoscia, ma sia Malachia sia Daniele qui dicono una cosa che è molto importante mettere in rilievo, è che Daniele dice: in quel tempo sarà salvato il mio popolo, il popolo sarà salvato. E quindi l'angoscia è tempo di salvezza. Ma di chi è l'angoscia? Lo dirà Malachia quando dirà che in quel tempo i figli di Dio usciranno saltellanti come dei vitelli che giocano. E allora, certamente, sono parole dure, sono parole di una prospettiva apocalittica, ma sono di una prospettiva di grazia, perché non tocca a noi l'angoscia, non tocca a noi la paura, ma a chi non accoglie la salvezza. Questo dobbiamo sempre tenerlo presente. E lo teneva presente anche Sant'Agostino, il nostro grande Sant'Agostino, che in una omelia ai suoi, tra virgolette, parrocchiani, no? Diceva, cioè, è vero un po' tutto questo, ma io mi chiedo, no? Se noi che siamo cristiani e che quindi non dovremmo avere questa paura, perché abbiamo paura? Lo diceva nel 400. Perché abbiamo paura? Perché faceva lui le conseguenze. Perché in fin dei conti amiamo più il mondo che lui. Che lui, no? Perché, diceva Agostino, se noi amassimo veramente il Signore Gesù, il giorno del suo ritorno, il giorno della chiusura dei conti, il giorno in cui il libro della vita sarà chiuso, non ci farebbe paura, anzi. E poi siamo anche in contraddizione profonda, perché in ogni liturgia noi preghiamo, invochiamo perché quel giorno venga presto, no? In diverse parti della liturgia preghiamo per questo, perché, ma allora questa preghiera da dove esce? Dal cuore, dalla mente? Allora forse abbiamo bisogno di un riciclaggio, tra virgolette, del nostro essere cristiani, battezzati. E forse questi momenti forti, tragici, che stiamo vivendo a livello internazionale, ci possono aiutare a comprendere che il teatro della vita non è semplicemente ridotto a questa vita terrena, ma che è un passaggio. E noi siamo pellegrini verso una realtà definitiva che dà senso a questa realtà di oggi. Qui c'è un elemento teologico molto importante. Dove trovi la tua verità? Dove trovi la tua essenza? Dove trovi la tua vera identità di ciò che tu sei? Chi te lo esprime? Chi te lo esprime? La tua vita, semplicemente? O ciò che sei chiamato a essere, ciò che un giorno sarai nella pienezza? Ciò che anticipi in ogni liturgia, perché già viviamo questa pienezza della definitività? Ed è proprio lì. La nostra vita ha un senso, un significato, non per ciò che siamo, ma per ciò che siamo chiamati a essere. È la definitività dell'aldilà che dà senso alla vita di oggi. E questa definitività mi chiama non solamente a guardare in alto e a stare lì come tonti aspettando che Lui venga, ma a guardare anche avanti per costruire un mondo che lo sappia accogliere nell'amore. E questa è la missione della Chiesa, la missione della Chiesa. Mi ricordo quando c'era Santo Padre Giovanni Paolo II in uno dei suoi viaggi, credo il suo primo viaggio in Sud America. I sudamericani hanno fatto, non mi ricordo quale paese era, un Brasile, non so, Colombia. Mi ricordo che per accogliere il Papa non so che cosa hanno fatto. Tutti si sono impegnati, piccoli, grandi, a ripulire le strade, a ripulire le case, tutto. Questa è l'analogia più perfetta, la parabola, l'allegoria di che cos'è la Chiesa. Quello che la Chiesa non guarda semplicemente lassù, ma si dovrebbe adoperare, e la Chiesa è ciascun battezzato che lo ama, no? Che questo mondo, quando Lui verrà, lo possa trovare preparato, che questo mondo possa essere un pochino più buono, che ci sia una persona in più che lo cerca, che lo desidera. Questa è la missione che abbiamo ricevuto nel Santo Battesimo, tutta proiettata in quel giorno. E la nostra vita non ha nessun senso se non trova un senso lì, perché ogni altro senso viene a cadere. Ma due parole sul Vangelo che abbiamo ascoltato, un brano tratto dal 13° capitolo di Marco. Se ve lo andate a leggere, è un capitolo lungo che inizia così. C'è Gesù nel Tempio e gli apostoli gli dicono a Gesù: guarda Gesù, guarda, perché gli apostoli erano affascinati, no? Dalle cose sontuose. Mi sembra che era domenica scorsa invece che Gesù li chiamò sempre nel contesto del Tempio e disse loro: guardate quella povera donna che ha dato di più. Ma loro ancora non hanno capito la lezione e vogliono in qualche modo insegnare Gesù. Dicono: Gesù, guarda queste pietre, guarda che ricchezza. E Gesù dice: guarda, non resterà pietra su pietra che non venga distrutta. E comincia a parlare. Questo che abbiamo ascoltato è tratto da questo discorso. Qual è il problema di questo discorso? Che Gesù incrocia in questo discorso la distruzione del Tempio di Gerusalemme con la venuta sua finale. C'è un incrociarsi di profezie che riguardano sia il ritorno sia la distruzione di Gerusalemme. Ma il discorso inizia con la distruzione di Gerusalemme, perché Gesù che dice: ma queste pietre non rimarrà pietra. E se noi guardassimo ogni cosa con questa luce di verità, perché tutto qua giù passa, tutto passa, solo la sua parola non passa, solo Lui non passa, e solo ciò che si ancora a Lui non passa. E se qualcosa non è ancorato a Lui, è vanità, è vanità. E questo equivoco ha fatto sì che i nostri primi cristiani ebbero quella grande delusione, perché si aspettavano il ritorno di Gesù da un momento all'altro. E invece sappiamo che ancora non è venuto. Ma Lui vuole essere atteso. Peccato che non possiamo leggere, perché la Chiesa non ce lo ha tagliato e strapolato, solo questo brano, ma Gesù continua invitando, conclude questo capitolo di Marco invitando a vigilare, ad attendere con vigilanza. Ci vuole svegli, vuole una Chiesa sveglia, una Chiesa che lo pensi, una Chiesa che lo desideri, una Chiesa che lo invochi, una Chiesa che viva di Lui, una Chiesa consapevole della missione che ha di preparare questo mondo a Lui. E qui entra la seconda difficoltà, che se avete ascoltato, Gesù dice una frase molto forte a riguardo del giorno della fine del mondo. Questo giorno, dice, nessuno lo sa, neanche il Figlio lo sa. E allora questo brano viene preso, ed è stato preso in passato, e viene preso anche oggi, per dire che Gesù non lo sapeva, quindi non era Dio. Quindi non era Dio. È un'eresia, cioè non fa parte del deposito della nostra fede. Nel deposito della nostra fede noi sappiamo che Gesù è Dio, lo sappiamo, l'abbiamo ricevuto dalla Chiesa. E allora come la mettiamo? Ecco, dobbiamo imparare a leggere il Vangelo, a leggere la Sacra Scrittura con la luce della fede, perché siamo cattolici. E allora i padri, che furono i primi a dirsi, ma com'è possibile? Lui lo sapeva. Cioè noi sappiamo che lui lo sapeva. Siamo certissimi che lui lo sapeva, perché non poteva non saperlo. Perché se non lo sapeva non ci avrebbe potuto neanche salvare. E invece ci ha salvati. E allora perché ha detto che non lo sapeva? Noi non lo possiamo capire con la nostra mentalità razionalistica che vede la menzogna nella inesattezza. No, lui da uomo del suo tempo ha usato il linguaggio del suo tempo, dove non si teneva conto come noi dell'esatta corrispondenza delle parole, ma si voleva arrivare al messaggio, alla comunicazione, e voleva dire, come diceva San Cirillo, semplicemente: non ve lo dico, non ve lo dico, quando io ritornerò. E per tagliar corto ha detto: non lo so. Come tante mamme che i loro bambini spesso dicono le bugie. No, perché sono bambini e non ti puoi relazionare alle volte con loro in un modo razionale. Allora è uno stile di linguaggio diverso, una comunicazione diversa. Così Gesù ha voluto semplicemente dire: guardate, tenete accorto, non ve lo dico, neanche io lo so. Ma certamente lui lo sapeva, certamente. E questo ci dà modo di ricordarci, come diceva ancora il grande Agostino, di ringraziare il Signore della fede che abbiamo ricevuto, della istituzione della Chiesa che ci conserva, ci custodisce questa fede, perché come diceva Agostino, non crederei al Vangelo se non fosse perché la Chiesa mi dice di crederlo. E concludo ricordando la seconda lettura, dove la lettera agli Ebrei ci ricorda del dono grande che abbiamo ricevuto da parte del Signore, un dono che gli è costato la sua offerta, il suo sangue, tutta la sua passione, perché noi potessimo essere salvati. Non dimentichiamocelo mai. La Vergine Maria custodisca nel nostro cuore questa memoria, perché possiamo renderne grazie ora e in eterno. Amen.